esortazioni straordinarie che l'Apostolo Paolo fa a questa chiesa. Ad esempio, dice nel versetto 17: non cessate mai di pregare. Ecco, se uno volesse soltanto studiare questo verso, parlare su questo verso, veramente è carico di significato. Ma noi vogliamo leggere il versetto 20, dove, ancora in maniera sintetica, l'Apostolo Paolo dice: non disprezzate le profezie. Ecco, anche qui Paolo parla in modo sintetico. Cosa vuole dire l'Apostolo Paolo? Di tenere le profezie, questa parte importante della parola di Dio, in grande considerazione. In grande considerazione. Qualcosa che, su cui davvero vale la pena, come credenti, soffermarci, studiare e capire come stanno le cose per il futuro di Israele, per il futuro del mondo, per il futuro del popolo di Dio, della Chiesa e anche per il futuro delle forze, della malvagità. Vogliamo andare un po' più avanti e leggere prima Pietro, ecco, questa parte, dicevo, vogliamo vedere l'importanza della profezia. Prima Pietro, il capitolo 3, e leggeremo i versi da 13 a 15. Chi vi farà del male se siete zelanti nel bene? Se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi. Non vi sgomenti la paura che incutono e non vi agitate, ma glorificate il Cristo come Signore nei vostri cuori. Notate adesso, fratelli, siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni. Allora guardate quanto è importante la profezia. Siate sempre pronti. E non sta dicendo, non sta parlando solo della disponibilità che dobbiamo avere nel dire al mondo come stanno le cose, cosa succederà a questo mondo, ma sta dicendo qui l'Apostolo Pietro che dobbiamo anche essere preparati per dare una risposta ad un mondo che brancola completamente nel buio. E le profezie sono una cosa estremamente importante. Ad esempio, nel versetto 12 del capitolo 2, dice ancora in prima Pietro, dice: avendo una buona condotta fra i pagani, affinché laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Allora, è interessante questo passo. Perché quando noi diamo delle spiegazioni, parliamo a delle persone, delle cose di Dio e quindi delle cose che succederanno nel tempo, noi stiamo dando alle persone un indirizzo preciso. Il giorno in cui Dio visiterà queste persone e queste persone risponderanno positivamente al messaggio della grazia, loro sapranno dove andare per avere una risposta. Quindi dobbiamo essere pronti a conoscere, dobbiamo essere dei credenti che studiano la parola di Dio, che meditano la parola di Dio, anche la parte profetica, affinché coloro i quali vengono visitati e rispondono al Signore in modo positivo abbiano un indirizzo per conoscere la persona del Signore Gesù. E un altro passo, sempre Pietro, ma seconda Pietro, molto molto interessante, capitolo 1. Seconda Pietro, leggiamo i versi da 19 a 21. Allora, capitolo primo della seconda Pietro, i versi da 19 a 21. Dice qui l'Apostolo Pietro: abbiamo inoltre la parola profetica più salda. La luce dice più ferma. Ecco, vi chiedo proprio di sottolineare questo inciso della parola di Dio. Abbiamo la parola, abbiamo inoltre la parola profetica più ferma, più salda, farete bene a prestarle attenzione come a una lampada splendente in luogo scuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Sappiate, prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura proviene da interpretazione personale. Infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. Avete notato, fratelli, cosa dice l'Apostolo Pietro? La parte profetica, dice l'Apostolo Pietro, merita un'attenzione particolare. Abbiamo letto, fate bene a prestarle attenzione. Allora, attenzione non vuol dire soltanto ascoltare un messaggio, è vero? Non è un invito dell'Apostolo Pietro a dire ascoltate bene quello che sto dicendo. Non è solo questo, ma un invito a studiare la profezia. Molte persone ci pongono delle domande intorno al futuro. Noi dobbiamo avere la capacità, laddove è possibile ovviamente, di dare a queste persone una risposta. Ma dobbiamo mettere la dovuta attenzione a questa parte particolare della Scrittura, che è la profezia. Guardate, fratelli, abbiamo letto, è una parola, quella profetica, più ferma, più salda. Perché l'Apostolo Pietro parla di una parola profetica più ferma e più salda? Perché la parola profetica, ci sono diverse ragioni, ne vedremo due velocemente, perché la parola profetica, prima di tutto, risponde agli inquietanti interrogativi del futuro dell'uomo, del futuro di questo mondo. Guardate quanti soldi spende la gente per andare da cartomanti, chiromanti, maghi, eccetera, per conoscere il futuro. Non c'è nessuna certezza per il futuro. È qualcosa che inquieta il cuore dell'uomo. Che cosa succederà domani? Che cosa succederà? La parola profetica è una parola salda, ferma, perché risponde a questi inquietanti interrogativi. È bello sapere, ad esempio, quando leggiamo nel capitolo 4 del profeta Daniele, vediamo che per almeno 3-4 volte in questo capitolo 4 Daniele ha la parola precisa che il Signore che tiene in mano la storia è Dio, non è l'uomo. È Lui che toglie, che stabilisce, che decide chi deve governare e chi non deve governare. E questo ci dà sicuramente pace, tranquillità, sapere che la storia è nelle mani di Dio, che è la storia di ogni singolo credente, che il futuro di ogni singolo credente è nelle mani di Dio. È vero? Ci dà davvero molta serenità, molta pace. Ma c'è anche un'altra ragione per cui Pietro dice qui. Se noi leggiamo quello che c'è scritto precedentemente, l'Apostolo Pietro parla di un'esperienza straordinaria. Parla della sua esperienza sul monte della trasfigurazione, quando ha visto il Signore Gesù trasfigurato davanti a lui. Ha visto una persona diversa. Dice che i suoi occhi, i suoi capelli erano come candida lana. Qualcosa di sfolgorante, qualcosa di grande. Tanto che Pietro rimane meravigliato e ha questa grande esperienza. E Pietro dice in questa lettera, io ho fatto questa grande esperienza. Ma vi devo dire qualcosa di importante. Tutte le esperienze, per quanto importanti, singolari, straordinarie, per quanti siano edificanti, non è mai così importante come la parola scritta. Ecco perché dice, è una parola più ferma, perché l'esperienza è qualcosa di personale, è qualcosa che passa. Ma la parola di Dio è la base su cui noi poggiamo i nostri piedi e diventa qualcosa di irremovibile, di fermo, di stabile. Allora Pietro dice, ho fatto questa grande esperienza. però lo Spirito di Dio lo chiama a scrivere qualcosa dove Pietro dice, ma la parola profetica è più ferma di questa. Quante persone vivono di esperienze, vero? Vogliono fare delle esperienze. Pensate ad esempio nel campo carismatico, neocarismatico, eccetera. Se non hanno delle esperienze, non stanno bene. Se non sentono delle sensazioni, se le emozioni non sono forti, si sentono dei credenti depressi. È vero, a volte anche a noi capita questo. E questo non va bene, fratelli. Pietro dice, noi non dobbiamo fondare la nostra vita sulle esperienze. Le esperienze passano, sono diverse, non sono per tutti. Ma la parola profetica, la parola di Dio, è per tutti. Allora, anche quando siamo in situazioni di tristezza, di impotenza, non sappiamo come muoverci, problemi, a volte prove che ci vedono, ci trovano spiazzati, più forti di noi, Pietro dice, c'è una parola che è ferma. Fratello, sorella, dice Pietro, non ti preoccupare, la tua speranza è certa. Il tuo futuro, come vedremo nel corso di questi studi, il futuro del credente è glorioso. Diventerà simile a Cristo e tutte le sofferenze del tempo presente non potranno mai essere paragonate alla gloria futura che avremo. Allora anche le sofferenze, anche le prove diventano meno leggeri, meno forti quando pensiamo alla parola profetica, ad una parola sicura, ferma. E mi piace molto questo passo che Pietro scrive qui, che lo Spirito di Dio ha fatto scrivere qui a Pietro. E Pietro dice ancora qui che la parola profetica illumina il futuro. Avete notato quello che abbiamo letto nella seconda parte del versetto 19? Dice Pietro qui che la parola profetica è come una lampada splendente in luogo scuro fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Che bello, è vero? Che cos'è la parola profetica? È la lampada che fa luce nelle tenebre del futuro di questo mondo. È la parola profetica che squarcia le tenebre, che ci proietta, che stabilisce la strada e ci fa vedere verso che cosa, verso quale direzione il Signore ci sta facendo andare. Fino a quando la notte non sarà più. È vero? Fino a quando arriverà il giorno in cui il Signore porterà via la sua Chiesa dalla terra e stabilirà altre verità che sono estremamente importanti. La parola profetica ha una grandissima importanza, fratelli. Io spero che in questi studi che faremo dell'Apocalisse possiamo davvero impegnarci, innamorarci della parola profetica e studiarla anche a livello personale. Quindi illumina il futuro. La parola profetica, infine, vediamo qui, dice l'Apostolo Pietro, non è qualcosa che viene dagli uomini. È bella la precisazione di Pietro, è vero? Pietro dice, non è la volontà dell'uomo che ha scritto quello che ha scritto. Non è l'uomo che ha potuto scrivere ciò che troviamo nella parola di Dio. L'uomo non può conoscere il futuro. L'uomo non sa neanche se vivrà domani. L'uomo non ha nessuna certezza dalla sua permanenza sulla terra. Ma Pietro dice qui che degli uomini hanno scritto perché sospinti, sono stati ispirati dallo Spirito Santo. È lo Spirito di Dio che ha preso, che ha scelto degli uomini, dei credenti, e ha fatto in modo che scrivessero ciò che succederà domani. E l'uomo non lo poteva mai conoscere, ma il Signore ha potuto fare tutto questo. Allora vedete quanto è importante la parola profetica. Lasciatemi dire ancora una parola. Ricordo quando a Cerro abbiamo studiato gli avvenimenti futuri, non l'Apocalisse, ma gli avvenimenti futuri, abbiamo sottolineato una verità che ha portato poi dei giovani alla vita eterna. E la voglio leggere con voi in Seconda Tessalonicesi, possiamo leggere nel capitolo 2. Guardate quanto è importante questo passo. Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, i versetti da 9 in poi. Questo passo sta parlando della venuta dell'Anticristo. Metteremo forse un lucido più avanti, vi farò vedere un po' indicativamente come saranno scanditi i tempi, come saranno scanditi i periodi profetici secondo la parola di Dio. Ma voglio dire questa sera che nel momento in cui il Signore rapirà la sua Chiesa, rapisce la sua Chiesa, e potrebbe avvenire in questo momento, potrebbe avvenire domani, domenica, sulla terra saranno stabiliti 7 anni di grande tribolazione. 7 anni precisi che saranno divisi nettamente 3 anni e mezzo e 3 anni e mezzo. E i primi 3 anni e mezzo non sembreranno grande tribolazione, perché saranno 3 anni e mezzo in cui l'Anticristo si camufferà da vero Cristo e metterà a posto molte cose a livello politico, economico, religioso, sociale. La gente andrà dietro, ma sarà soltanto un inganno, perché come dice questo passo nel versetto 4 del secondo Tessalonicesi, proprio alla metà di questa grande tribolazione di 3 anni e mezzo, l'Anticristo getterà la maschera ed entrerà nel Tempio che sarà ricostruito, entrerà nel Tempio e si farà adorare come Dio. È sempre stato il più grande desiderio, quello di scalzare Dio, quello almeno di farsi adorare come Dio. Vi ricordate quando ha parlato con il Signore Gesù? Io ti do tutti questi che vedi in questo mondo, l'importante è che tu mi adori. È sempre stato ed è sempre il suo più grande desiderio, quello di essere adorato, ed entrerà nel luogo santissimo per farsi adorare. Ed è lì che Israele aprirà gli occhi e si renderà conto che avrà fatto un patto con l'Anticristo. In quei giorni, notatelo fratelli, coloro i quali hanno capito bene il Vangelo, figli di credenti, amici, e lo hanno disprezzato e non hanno creduto alla verità del Vangelo, non avranno mai più la possibilità di convertirsi. È una cosa molto seria. Ci saranno molte persone che si convertiranno in questi 7 anni, come vedremo, di grande tribolazione, ma non per quelli che hanno capito bene e hanno disprezzato il Vangelo. Guardate allora cosa dice qui la parola di Dio nel versetto 9, quando parla di questo anticristo, di questo empio, l'uomo del peccato. Dice versetto 9, la venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi. Sto leggendo il versetto 9 del capitolo 2 di Seconda Tessalonicesi. Con ogni tipo di inganno e di iniquità, notatelo fratelli, a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. A danno di chi? Satana farà tutte queste opere potenti, potentissime. Guardate cosa abbiamo letto, fratelli. Abbiamo letto ogni sorta di opere potenti, segni, prodigi bugiardi. Gli uomini vedranno cose che mai hanno visto. Pensate nel capitolo 13 dell'Apocalisse, dice addirittura che questa grande statua dedicata all'Anticristo a un certo punto parlerà. Quante statue parlano oggi, piangono, è vero? E qui dice che tutte queste cose saranno fatte a danno di coloro che non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Ma guardate adesso, fratelli, versetto 11. C'è una cosa ancora più grave qui, che fa capire tutta la serietà di Dio e fa capire tutta la santità del Signore. Versetto 11. Perciò Dio manda loro una potenza d'errore perché credano alla menzogna. Non sei credente tu? Hai capito il Vangelo ma resisti? Il giorno in cui la Chiesa sarà rapita, Dio ti aiuterà a credere alla menzogna. È scritto così, fratelli. Avete notato? Dio manderà una potenza d'errore perché tu creda alla menzogna. Perché Dio vuole questo? Affinché, versetto 12, tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'iniquità siano giudicati. Allora guardate quanto è importante la profezia. Guardate verso che cosa ci proietta la profezia. È una parola che parla ai credenti. È una parola che parla ai non credenti. È una parola che parla alle forze della malvagità. È una parola che parla al popolo di Israele. Perché vedremo che Israele ha ancora un futuro glorioso e di servizio potente anche sulla terra. Ed è straordinario tutto questo. Tutto questo noi lo conosciamo semplicemente perché la scrittura ci parla della profezia. Allora attraverso l'Apocalisse noi vogliamo vedere tutte queste cose di cui abbiamo parlato adesso. Allora, il tempo che rimane, vogliamo intrattenerci ancora sull'introduzione di questo libro. Vi chiedo un po' di pazienza, perché quando si fa l'introduzione è un po', come dire, può essere un po' noioso, ma spero di no. Allora, accendiamo la lavagna, chiedo gentilmente se si può spegnere una parte delle luci. Grazie. Vedete bene? Sì. Allora, l'Apocalisse è uno dei libri più importanti, ma anche uno dei libri più difficili nella Bibbia. Allora, non prendete appunti, perché faremo delle fotocopie, daremo una fotocopia a ciascuno. È pieno di visioni, di simbologie, di valori figurativi e di segni. Parleremo di questo, vedremo che cos'è una visione, che cos'è un simbolo, che cos'è una figura, che cos'è, cosa sono i segni di cui parla la parola di Dio. Va inoltre precisato, e questo è molto importante, che non su tutto il contenuto della profezia, dell'Apocalisse, noi possiamo fare affermazioni categoriche. Le potremo fare solo quando gli eventi di cui parla l'Apocalisse saranno adempiuti. Allora, bisogna fare molto molta attenzione quando si legge l'Apocalisse o quando si leggono i libri di profezia, soprattutto in quelle parti molto più difficili, a fare delle affermazioni di cui la scrittura non fa. Caratteristiche del libro e alcuni principi, principali metodi di interpretazione. Allora, è quasi interamente profetico. Ad eccezione dei primi tre capitoli, tutto il resto dell'Apocalisse è profetico. Cioè, dal capitolo 4 al capitolo 22 vengono narrati eventi storici che si devono ancora adempiere. Ricordo una volta, per circa 6-7 anni, ho curato due pionieri, poi uno di questo è andato nel mondo, l'altro quando mi vede mi abbraccia, mi ha detto che si è convertito, ma ha paura di perdere tutta la famiglia e sta continuando in questa terribile setta. E un giorno mi portarono uno di loro, uno degli anziani, a parlare con me. E questo vuole parlare del 144.000. I 144.000... Stai parlando dei testimoni di Geova? Sì, l'ho detto. Non ho detto testimoni di Geova. Due pionieri testimoni di Geova, chiedo scusa. Allora, quest'uomo vuole parlare con me, sì, 144.000. Io dissi a lui, dove si trovano i 144.000? Nel capitolo 7 e nel capitolo 14 dell'Apocalisse. Sapete che loro pensano che ci sono già un numero quasi completo di questi 144.000, gli unici che potranno abitare il cielo. Allora gli ho fatto lo schema dell'Apocalisse. Dal capitolo 4 cosa dice la scrittura? Che sono tutti eventi che si devono ancora verificare. Allora se 144.000 si trovano nel capitolo 7, nel capitolo 14, vuol dire che ancora non ci sono, al di là del fatto che sono ebrei, non importa, ma non ci sono ancora. Quest'uomo mi dà la mano e se ne va. E questi due ragazzi poi hanno detto non verremo più da voi, ma è importante capire anche lo schema, capire anche la struttura del libro. Secondo, è un libro che parla quasi interamente dei giudizi di Dio. Ecco, a parte i tre capitoli, e quindi capitolo 4 e capitolo 5, che vedremo che è una parentesi, all'interno del libro, dal capitolo 6 fino a capitolo 19 si parla interamente dei giudizi di Dio. Allora chiedo adesso gentilmente di mettere gli occhi sul versetto 10 del capitolo 1, Apocalisse 1, versetto 10. Bisogna fare molta attenzione perché questo verso, anche da fratelli fedeli, studiosi della scrittura, è stato visto in maniera sbagliata. Dice qui, il versetto 10 del capitolo 1, dice, parla di Giovanni, fui rapito dallo Spirito nel giorno del Signore e udì dietro di me una voce potente, eccetera. Ecco, sottolineate questa frase, nel giorno del Signore. Alcuni pensano che il giorno del Signore è il giorno della domenica, ma non è così. Il giorno del Signore è il giorno, è il periodo durante il quale il Signore giudicherà il mondo. Questa è una cosa molto importante e io lo voglio dimostrare con la scrittura. Cioè è il giorno in cui il Signore fa riferimento ai giudizi che verranno su questa terra. I passi biblici che confermano tutto questo. Vorrei, se qualcuno potesse aiutarmi per rendere più veloce, chissà che riusciamo a fare tutta l'introduzione. Vediamo prima di tutto nell'Antico Testamento, Amos, allora dopo Daniele, Osea, Gioele, Amos. Ecco, per chi non ha molta dimestichezza con i profeti minori, non è facile ricordarsi. Allora, abbiamo Daniele, abbiamo Amos, Osea, Gioele e Amos. Amos, capitolo 5, versetti 18 a 20. Notate bene che cosa dice qui lo Spirito di Dio, che cosa dice qui questo servo del Signore al popolo di Israele. Notate. Allora, abbiamo trovato tutti? Amos. Allora, chi non l'ha trovato si faccia aiutare perché voglio proprio che mettiamo gli occhi su questo passo, perché quando noi parleremo alle persone, parliamo fra credenti, andiamo ai campi, stiamo insieme ad altri fratelli, è bene conoscere come stanno le cose, è vero? Poi, ripeto, vi darò anche gli appunti, così che possiate poi studiare per conto vostro. Allora, Amos capitolo 5, versetto 18 a 20. Guai a voi che desiderate il giorno del Signore. Che vi aspettate dal giorno del Signore? Sarà un giorno di tenebre, non di luce. Voi sarete come uno che fugge davanti a un leone e si imbatte in un orso, come uno che entra in casa, appoggia la mano alla parete e lo morde un serpente. Il giorno del Signore non è forse tenebre e non luce, oscurissimo e senza splendore? Perché il popolo diceva, noi aspettiamo il giorno del Signore. E Amos dice, ma che vi aspettate dal giorno del Signore? Il giorno del Signore è il momento, è il periodo durante il quale Dio giudicherà. È un giorno terribile, non è un giorno di luce, è un giorno di tenebre. È un fatto molto molto importante. E anche Isaia parla di questo, leggiamo anche il profeta Isaia, capitolo 13. Andiamo indietro di un bel po', indietro anche di Geremia. Isaia, capitolo 13, versetti da 6 a 9, magari... Tutti questi passi non li leggiamo tutti, leggiamo solo questi e poi possiamo andare avanti. Perché tutti questi passi, e non sono gli unici, ce ne sono parecchi, dicono tutti la stessa cosa. Capitolo 13 del profeta Isaia, i versetti da 6 a 9. Urlate, poiché il giorno del Signore è vicino. Esso viene come una devastazione dell'Onnipotente. Perciò tutte le mani diventano fiacche. Ogni cuore d'uomo viene meno, sono colti di spavento, sono presi da spasmi e da doglie e si contorcono come donna che partorisce. Si guardano l'un l'altro sbigottiti, le loro facce sono facce di fuoco. Ecco, il giorno del Signore giunge, giorno crudele, di indignazione e d'ira furente. Che farà della terra? Che farà della terra un deserto e ne distruggerà i peccatori. Allora quando noi leggiamo il giorno del Signore, dobbiamo tenere presente che il giorno, il periodo, non è un giorno, ma è il periodo dei giudizi di Dio. E Giovanni ebbe tutte queste rivelazioni, che poi mette per iscritto nel giorno dei giudizi di Dio. Giovanni vede i giudizi del Signore. Ma è interessante che del giorno del Signore, il giorno di Dio, è parlato anche nel Nuovo Testamento. Allora andiamo in Prima Tessalonicesi, capitolo 5, i versetti da 1 a 3. Prima Tessalonicesi, interessante perché Tessalonicesi parla spesso di profezie. E pensate che questa è la prima epistola che Paolo scrive. Prima Tessalonicesi, capitolo 5, da 1 a 3. Notate, fratelli, nel capitolo 4, dal versetto 13 al versetto 18, si parla del rapimento della Chiesa. Guardate anche la cronologia dei fatti. Nel capitolo 4, da 13 a 18, l'Apostolo Paolo parla del rapimento della Chiesa. Dopo aver parlato del rapimento della Chiesa, lui adesso introduce una nuova sezione, un nuovo periodo. Nel capitolo 5 dice: quando poi ai tempi, ai momenti, fratelli, non avete bisogno che se ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Che viene a fare un ladro? Che viene a fare un ladro? Parisi, che viene a fare un ladro? Sapete che hanno rubato a casa sua, vero? Martedì scorso sono entrati in casa e c'erano ancora i ladri in casa, è vero? Sono venuti, vi hanno lasciato 500 euro, mi sembra, sono andati via, è vero? Che viene a fare un ladro? Viene a rubare, scassinare, a mettere subbuglio. Ed è davvero, guardate quando un ladro viene in casa, è una cosa brutta, è una sensazione molto brutta, noi l'abbiamo provata prima di loro, è una sensazione molto brutta. Adesso tutte le volte che entriamo in casa abbiamo sempre paura che c'è qualcuno. Benissimo. Pensate, una volta ho lasciato la luce accesa e poi mi ha detto, ho lasciato la luce accesa. C'è sempre la paura, si vive sempre con la paura nel momento in cui entri là. E dice qui la parola di Dio che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. E poi dice, quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa va loro addosso, come le doglie alla donna incinta e non scamperanno affatto. Allora il giorno del Signore, leggiamo un po' più sotto, è il periodo dei 7 anni della grande tribolazione. Notate come è preciso l'Apostolo Paolo qui. Quando diranno pace e sicurezza, perché? Perché abbiamo detto che nei primi 3 anni e mezzo questo anticristo metterà pace e sicurezza. Lo vedremo nel capitolo 6. Pace e sicurezza. Sembra che va tutto bene, ma appena il mondo si senterà a posto, allora ecco che i giudizi per 3 anni e mezzo cadranno addosso a tutto il mondo e anche coloro che si convertiranno dovranno passare attraverso la morte, perché non potranno né comprare né vendere, dice Apocalisse capitolo 13, se non prendere il marchio della bestia sulla fronte o sulla mano destra, il 666. Pensate i guai che passeranno queste persone, i guai che passerà Israele, passerà per il fuoco, perché Satana vorrà uccidere Israele, ma il Signore e coloro i quali si saranno convertiti lo proteggeranno. Andiamo ancora in Seconda Pietro, nel capitolo 3, e anche Pietro parla del giorno del Signore, del giorno di Dio. Seconda Pietro, capitolo 3, versetti 10 a 12. Anche Pietro dice: il giorno del Signore verrà come un ladro. Vedete, dice proprio la stessa cosa di Paolo. In quei giorni i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno e la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Non voglio fare il nome, ma c'è una dispensa che viene usata nella scuola biblica. I credenti non mi credevano quando io dicevo: guarda cosa dice questo fratello, la pensa esattamente come i testimoni di Geo. Pagina 91, 92, 93. Ma non è possibile, questo fratello? Sì. La terra non sarà distrutta, sarà rinnovata. Ma la Bibbia non dice così. Ci saranno nuovi cieli e nuova terra. La terra nella quale noi adesso abitiamo, sulla quale noi abitiamo, non ci sarà più. E Pietro lo dice, guardate. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quale non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà, mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno. Allora guardate, fratelli, è molto molto interessante. Il giorno del Signore è il giorno, il periodo, sono 7 anni di grande tribolazione, dove il Signore metterà, giudicherà il mondo per la sua incredulità. Allora tenete sempre presente questa definizione: il giorno del Signore o il giorno di Dio, sempre nella scrittura ha come riferimento i giudizi di Dio che cadranno su questa terra. Tenete presente che è una cosa molto importante, perché quando leggete la parola di Dio, voi troverete spesso questa definizione, giorni del Signore. In terzo luogo, l'Apocalisse è importante perché rende definitive ed eterne le verità stabilite alla creazione. È interessante, si dovrebbe studiare la Genesi insieme con l'Apocalisse e vedere l'inizio e la fine di ogni cosa. Quindi l'Apocalisse è importante studiarla, perché ci fa vedere come il Signore rende eterne, definitive, tutte le cose che Lui ha fatte, tutti i Suoi principi, tutte le Sue verità, nella creazione, nella Genesi. Allora, guardate, la ragione per cui Dio ha creato l'uomo, non leggiamo adesso questi passi, vediamo un po' di poter arrivare fino a un certo punto, non leggiamo questi passi, ma come ha creato Dio l'uomo? Perché Dio ha creato l'uomo? Quali compiti Dio ha dato all'uomo alla creazione? Voi conoscete questo Salmo, il Salmo 8, versetto 5, mi sembra che Paolo ha predicato da poco qui, è vero? Ultimamente, è vero? Questo dice che l'uomo è stato creato poco minore di Dio, è anche messianico, mi sembra che parlava Paolo questo Salmo, è anche messianico, però ci parla di che cosa? Che Dio ha riempito, ha dato all'uomo gloria, onore, potenza e dominio sulla terra. Infatti è scritto proprio in Genesi, capitolo 1, andiamo un po' più sotto, versetto 26 e 28, che il Signore ha detto all'uomo di dominare su tutta la terra. Quando Dio ha creato l'uomo, lo ha fatto re di tutta la creazione. Lo ha fatto, se volete che si possa usare questo termine, l'ha fatto vice Dio, cioè l'ha fatto la persona che doveva rappresentare Dio sulla terra. E poteva dominare tutto il mondo, non c'era nulla che l'uomo non potesse dominare. E lo ha fatto anche affinché l'uomo avesse vita in se stesso e trasferisse la vita che aveva ricevuto anche agli altri, alla sua compagna, se volete. Con l'entrata del peccato, l'uomo non è più ad onore e gloria di Dio, ma insensato e simile alle bestie. È Asaf che dice questo. Nel Salmo 73 Asaf che dice che lui si era comportato da insensato e come una bestia, per il modo in cui ragionavo. Come ragionava Asaf? Io sono credente, io mi sono convertito, quindi devo stare bene. Chi deve stare male sono tutte le persone che rifiutano il Signore, nelle malattie, nella famiglia, sul lavoro. È il credente che deve stare bene. Praticamente Asaf ha anticipato quello che oggi si chiama il Vangelo sociale, vero? Il Vangelo del benessere. C'è una parte di persone che predica il Vangelo del benessere. L'uomo che si converte non deve mai stare male, ma la scrittura non dice così. E Asaf aveva questa questa cattiva, questo cattivo pensiero, e lui l'ha potuto capire solo quando è entrato nella presenza del Signore e ha visto la fine di quelli che sembravano apparentemente stare bene. E poi ha detto sulla terra, nel cielo, non ho nessun bene all'infuori di te. Ecco, quando il Signore ci dà la visione delle cose eterne, delle cose bibliche, non è più solo d'immagine e gloria di Dio, ma anche della gloria dell'uomo. Questo lo possiamo leggere. Guardate cosa dice Genesi capitolo 5. È molto interessante quello che viene detto qui. Genesi 5, i primi tre versi. Allora, l'uomo è stato creato ad immagine e conforme alla somiglianza di Dio. Ma nel momento in cui il peccato entra nel mondo, succede qualcosa. Capitolo 5 di Genesi, versetto 1 a 3. Questo è il libro della genealogia di Adamo. Nel giorno che Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio. Li creò maschi e femmina, li benedisse e diede loro il nome di uomo nel giorno che furono creati. Adamo visse 130 anni, generò un figlio a sua immagine, a sua somiglianza. Vedete come le cose cambiano? Allora l'uomo oggi che nasce non è più solo ad immagine e somiglianza di Dio, caratteri completamente sbiaditi a motivi del peccato, ma nasce anche ad immagine e somiglianza dell'uomo. Nasce col peccato, fratelli. E i genitori devono tenere presente queste cose, perché i bambini che nascono hanno nel cuore la follia, dice il libro dei Proverbi, perché sono nati nel peccato. E Davide lo dice nel Salmo 51: io sono stato partorito, intessuto nel peccato. Davide non ha commesso adulterio perché doveva commettere adulterio. Davide ha commesso adulterio perché era un peccatore. E non avendo vigilato su se stesso, è caduto in questo grande peccato. E lui stesso ne è rimasto meravigliato. Quindi noi pecchiamo perché siamo peccatori, perché siamo stati intessuti nel peccato. Ecco perché abbiamo bisogno di tutta la grazia e della potenza di Dio per rimanere fedeli. Non è più in sé, non ha più in sé la vita di Dio, ma solo un'esistenza terrena e limitata con un destino di perdizione eterna. Sull'uomo, dice Giovanni 3,36, grava l'ira di Dio. Non deve commettere tanti peccati o un certo tipo di peccati perché l'ira di Dio venga su di lui. L'uomo senza Dio ha già l'ira di Dio sopra di lui, indipendentemente dalla quantità e dalla qualità dei peccati che commette. Questa è la realtà, fratelli. Quando parliamo, quando domani andiamo a parlare alle persone, ricordiamoci di questo. Ricordiamoci di questo. La gente che si vuole pulire con la religione, con le opere, non sanno che hanno l'ira di Dio sopra di loro. E guardate un'altra cosa, fratelli, che abbiamo letto in Seconda Pietro, che ho voluto sorvolare. Che cosa ha detto Pietro? Che noi stiamo aspettando, chi è che si ricorda? E? Non siete stati attenti. E affrettando la venuta del giorno dei giudizi di Dio. Che sta dicendo l'Apostolo Pietro? Che noi possiamo fare in modo che il Signore porti via la sua Chiesa affinché i giudizi cadano sulla terra. E come si fa? Efesini capitolo 2, versetti 20 e 21, dice che la Chiesa è un edificio che si sta costruendo. Quando si metterà l'ultima pietra, l'ultima persona che si convertirà, il Signore tornerà e i giudizi cominceranno sulla terra. Allora la Chiesa deve evangelizzare, portare il messaggio alle persone che muoiono. È in questo modo che finalmente ce ne andremo col Signore. Ho parlato di questi messaggi adesso quando sono stato a Roma e mi sono chiesto, ma perché la Chiesa non evangelizza? Perché sta troppo bene qua. Non ha la mente lì, il cuore lì. Ha tutto radicato sulla terra. Perché i credenti non vengono ad evangelizzare? Perché non sentono il peso delle anime e non anelano la gloria di Dio nel cielo. E finalmente Dio che giudica questo mondo e che tutto finalmente finisca. Quindi ricordiamoci quanto è importante tutto questo. L'uomo ha perso ogni dominio, cioè il regno su tutta la creazione. Non è più colui che domina sulla creazione, ma è dominato dalle sue passioni e dal suo peccato. L'uomo è dominato dal suo peccato. Dio ha detto all'uomo di dominare tutto il mondo. Entra il peccato e l'uomo non può più dominare nessuno, ma è dominato dalle sue passioni, è dominato dal suo peccato. Dopo quanto abbiamo letto, gli obiettivi, i principi, le promesse di Dio sono tutti falliti. Come ha scritto qualcuno, Dio deve modificare i suoi piani? Dio non, poverino, non ha pensato che di lì a poco o dopo tanto tempo sarebbe successo qualcosa che l'avrebbe preso alla sprovvista? Non sarebbe l'Iddio della nostra salvezza, è vero? L'Iddio della parola della Bibbia è un Dio onnisciente, onnipotente e onnipresente. Nessuno, niente potrà sorprendere la conoscenza di Dio. Allora è interessante vedere nella scrittura che il peccato può solo rallentare e posticipare i piani di Dio, ma mai li può annullare. Vedremo che Dio ha promesso ad Israele il regno, e Dio gliel'avrebbe dato nel momento in cui Gesù è venuto. E Gesù è venuto, dice Matteo capitolo 1 versetto 21, è venuto, dice Gesù, per Israele, per portare i peccati di questo popolo, per stabilire il suo regno sulla terra. Tanto che i giudei, quando parlavano con il Signore Gesù, cosa dicevano? È in questo momento che stabilirà il regno di Israele? Tanto che la mamma di Giovanni, di Pietro, dell'altro, di Giacomo, cosa ha detto? Parlando a Gesù, di maestro, fa che i miei figli siedano a destra e a sinistra del tuo regno. Pensavo che veniva subito. Ma dal momento in cui il popolo Israele ha disubbidito, ha fallito, ha rinunciato, ha rifiutato il Salvatore, ecco che il regno di Dio viene posticipato, non annullato. Cosa fa Dio? Lo studieremo questo. Le 70 settimane di Daniele. Non vi preoccupate, questo lo studieremo. Dio ferma l'orologio e apre una grande parentesi che è chiamata la parentesi della Chiesa. Non della grazia, per la grazia è sempre stata e sempre sarà. Ma la parentesi della Chiesa. Quando questa parentesi sarà chiusa con il rapimento della Chiesa, il Signore, dopo i 7 anni della grande tribolazione, rimetterà in moto l'orologio per quanto riguarda il regno ad Israele. E tutto Israele si convertirà, dice l'Apostolo Paolo ai Romani capitolo 11. Sono cose estremamente importanti queste. Allora ricordiamoci che la signoria di Dio rimane intatta come intatta rimane la responsabilità dell'uomo. Dio non cambia mai i suoi piani. Dio è immutabile, dice Malachia. È immutabile nel suo modo di pensare, è immutabile nei suoi caratteri, è immutabile nei suoi principi, è immutabile nelle sue promesse. State certi, fratelli, perché se Dio non fosse immutabile, rileggevo ultimamente sempre quel libro lì sul divorzio, lo leggevo giù, veramente molto molto strano. E se è vero ciò che dice quest'autore, che Dio cambia, chi mi garantisce che Dio non ha cambiato parere dalla mia vita eterna? Perché ho peccato, è entrato il peccato, è vero? Non abbiamo nessuna garanzia, ma la nostra garanzia dov'è? La nostra garanzia sta nel fatto che il nostro Dio è onnisciente e che le sue promesse, le sue verità, i suoi principi, i suoi progetti sono eterni. Sempre, fratelli. Questo dovrebbe portarci davvero ad adorare il Signore. Il perfetto e definitivo ripristino, quindi del regno, della gloria, eccetera, nell'Apocalisse. È importante questo. Dico solo questo e poi mi fermo. Guardate. Che cosa vediamo nella Genesi? Che cosa vediamo nell'Apocalisse? Dopo il peccato, che cosa vediamo? Che l'uomo non è più a gloria ed onore del Signore. che l'uomo non è più quello che è uscito dalla mano di Dio, ma dal momento che i progetti di Dio non potranno mai essere cancellati, nell'Apocalisse, nell'ultimo libro, dove si decide il futuro di tutto, tutto viene ripristinato. Straordinario questo, fratelli. Allora guardate, cielo e terra saranno un tutt'uno senza distanza. Cosa leggiamo in Apocalisse 21:1? Che la grande Gerusalemme celeste scende sulla terra. La terra e il cielo diventano ancora un tutt'uno. Non questa terra, ma la terra gloriosa, dove vivrà la Chiesa, il popolo di Israele, per tutta l'eternità. Vediamo che vita e regno, in Apocalisse capitolo 20, versetto 4 e 6, ritorneranno prerogative del credente, dell'uomo. Qui viene parlato del millennio. La Chiesa scenderà col Signore. Il popolo di Israele è salvato in quel periodo, durante la grande tribolazione, entrerà nel millennio e regnerà. E la vita e il regno saranno nuovamente due cose che vivranno durante questo periodo. Onore e gloria saranno evidenti alle nozze dell'agnello. Tutto viene ripristinato in modo perfetto. Ovviamente tutto questo sarà possibile soltanto in Cristo. Anche la minaccia dell'uomo, vediamo con questo lucido, anche la minaccia di Dio alla morte dell'uomo diventerà realtà eterna. Che cosa ha detto Dio all'uomo quando l'ha creato? Di non mangiare del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, pena la morte. L'uomo mangia del frutto e muore. Realizza una promessa di Dio, un principio di Dio per tutta l'eternità. Vedete che i principi di Dio non cambiano? Sono eterni. Come non cambia la responsabilità dell'uomo. Dio ha detto morirai, e cosa troviamo nell'Apocalisse capitolo 20, versetto 15? Che l'uomo realizzerà la morte eterna nello stagno ardendo di fuoco e di zolfo. La parola di Dio prima e dopo il peccato non ha cambiato o subito modifiche. Il nostro Dio, fratelli, gloria al Signore per questo, è un Dio mutabile. Quello che ci ha promesso, quello che ha fatto, quello che ha detto, rimane per sempre. Allora domani lo possiamo servire, possiamo uscire fuori, perché per la sua grazia ci troviamo dall'altra parte della sponda, ci troviamo dalla parte di coloro che Dio ha messo da parte, ai quali Dio ha dato la vita. Allora con una forza nuova, con un vigore nuovo, sapendo tutto questo, domani vogliamo andare in piazza a dire alle persone che c'è un Dio, nonostante tutto il nostro peccato, che ci ama e ha preparato per noi una salvezza che è veramente grande, eterna. Allora, se al Signore piacerà, venerdì prossimo andremo avanti in questa riflessione. Che Dio ci benedica. Amen.